È venerdì! Frullato!
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
No, no, frullato, era tutto giusto. È venerdì, questo sì, al limite sciopero. No, vabbè, né frullato né sciopero. Siamo qui come Leonardo Manera può dimostrare. Leonardo Manera.
Rimpiango molto il periodo dei frullati, tu non lo rimpiangi?
Che bell'audio oggi. Dove sei?
Sono col telefono, ma sono a Oderzo, mi trovo a Oderzo, in provincia di Treviso.
Molto bene. E non ci sono le linee, no? Cioè a Oderzo è tutto down, Oderzo no, down.
Allora, normalmente le ultime volte che ho fatto col telefono era col 5G, adesso invece qui a Oderzo c'è il 4G, forse bisognerebbe lamentarsi con l'amministrazione comunale di Oderzo, perché non hanno messo ancora il 5G.
Paolo Corleone invece dice comprarsi un microfonino da attaccare al telefono.
Ah, ce l'ho il microfono a casa, ma cosa faccio? Mi devo portare ogni volta il microfono, le cuffie,
tutto quanto? Quando vai a fare lo spettacolo ti porti i vestiti, le parrucche, i trucchi, i rossetti, i belletti, gli ombretti, le piume di struzzo da scena.
E mi devo portare anche il microfono e le cuffie.
No, ma figurati! Ma per carità! Ma
poi,
giammai!
Scusa, ma senti, perché? Adesso, parlando sinceramente, ma secondo te Paolo Corleoni o il fonico preposto al ruolo avrà il compito... Avrà il compito di rendere l'audio accettabile,
ma cosa
visto
c'entra?
Che il suo lavoro,
ma se non hai
visto che il suo lavoro
è più di così,
o devo
l'audio?
Pensare a no, tutto io,
non
devo
lo
fare
può
un
sistemare
corso
più di così
nella scuola Radio Elettra per avere un audio accettabile anche quando sono in giro. Ma lascia lavorare Paolo Corleoni,
sì, vabbè,
si guadagna lo stipendio.
Il problema è dai, che Paolo Corleoni, un nome, un cognome.
Comunque, bisogna ripristinare la sana tradizione dei frullati.
Non vi preoccupate, non vi preoccupate, che a Natale ci fermiamo solamente, purtroppo, dal 20 dicembre, che è venerdì, riprendiamo il 7 gennaio. Purtroppo è solo questo tempo limitato.
Noi a dicembre andiamo avanti fino alla vigilia, no?
No. Ci fermi, ti do questa notizia in diretta.
Questa è una grande notizia. Dimmi. Quando smettiamo?
Venerdì.
È bellissimo
20.
Questo. Grande, bellissimo.
Ma non lo sapevi?
Bellissima questa notizia. Non lo sapevo. Mi era stato detto che eravamo andati avanti fino alla vigilia.
Non urlare, se no il telefono va in distorsione. Non...
Ma bellissimo. Quindi noi tra una settimana abbiamo finito.
Sì, sì.
Grande, stappiamo un bottiglio di champagne. Su.
Ma il champagne! Evviva!
Ma la grande notizia, guarda, la cosa più bella che potevi dirmi!
Evviva!
È venerdì! Urliamolo tutti insieme, Milan! Yeah! È venerdì!
Ma che bello!
Va bene, basta! L'hai detto, ti piace, l'idea è...
Sì, sì!
Ben accetta!
Frullato.
No, a Natale i frullati. Subito le proteste, dal 20 al 6, vergognatevi. Intanto il 20, che è venerdì, lavoriamo. Ecco, Leonardo, il 20, venerdì 20, siamo in onda, eh? Te lo dico.
Sì, adesso io non so da dove trasmetto. Ah, il 20?
No.
Il 20 io trasmetterò dalla Prica.
Senti, guarda, andiamo, basta, non ne posso più, non ne posso, guarda, ti darò, te lo dico già, ti darò una giornata di pausa. Vai, dal 20 avremo degli ospiti in studio, tu non ci sarai.
L'hai detto.
Sei in vacanza, sei in vacanza. Ci saluti dall'inizio, dalla Prica, e poi te ne vai fuori dalle balle. Vabbè.
Ottimo.
Va bene. Allora, sappiate, cari ascoltatori, che oggi c'è lo sciopero, lo sapete. Voi pensate, magari come Salvini, che sia colpa dei giudici. Voi pensate che sia colpa di questo qui, di questo qua, di questo su, di questo giù. In realtà il colpevole di tutto questo è solo uno, signori. È il signor Leonardo Manera. Se c'è lo sciopero oggi, 24 ore, colpa di Leonardo. Sì. Come ben sai, Leonardo, vero? Vuoi spiegare al pubblico?
Ma non so a cosa tu ti riferisca. Mi hai accennato prima, ma non so. Vabbè. Perché.
Il TAR del Lazio ha respinto, sì, ha respinto la richiesta di Salvini di limitare lo sciopero. Il TAR del Lazio. E sapete.
Ma io vorrei reincarnarmi nel TAR del Lazio, ma purtroppo non lo sono ancora. Quindi.
Per questo.
Però, ma scusa, ma ha respinto. Quindi lo sciopero oggi è totale.
24 ore, sì, 20 sciopero generale, 24 aspetta. Ore. Vabbè, ma tu stai lì a Oderzo, ma che ti frega?
Ma guarda, mi fermo qui a Oderzo per te, nel senso che sarei partito prima, invece mi fermo fino alle 11 qui a Oderzo. Quindi oggi sciopero 24 ore.
Sì. Anzi, se volete scriverci 349-238-6666 la vostra giornata di sciopero, i vostri disagi, volete chiamarci, ditecelo. Quindi
il TAR del Lazio, essendo Dio, è superiore anche alle precettazioni di un ministro.
Sì, è superiore. Decide. In ultima.
Cioè, un ministro non può precettare perché comunque al di sopra c'è sempre il TAR del Lazio. Ma questo è bellissimo. Ma veramente il TAR del Lazio supera ogni potere.
Tu praticamente. Però a proposito di giudici, voglio raccontare questa storia. Allora, sapete, c'è una polemica perché si voleva istituire il 17 giugno, che non è un giorno a caso, il giorno dell'arresto di Enzo Tortora, si voleva istituire la giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari. Ce ne sono diversi di errori giudiziari. Il caso di Giuseppe Gulotti, che oggi ricorda la stampa, l'abbiamo intervistato, è stato 22 anni in carcere. Il caso Zuncheddu, abbiamo intervistato anche lui, è stato, credo, anche di più, 33 anni in carcere. Oggi addirittura, questa la devo raccontare, Leonardo, Mario Giordano racconta in prima pagina La Verità, io non ci volevo credere, una vicenda giudiziaria forse la più incredibile che si possa immaginare. C'è una donna che è stata uccisa, 87 anni aveva, Lidia Taffi Pamio, viene arrestata la vicina di casa perché le trovano una minuscola traccia di DNA nella casa dell'assassinata. La donna che viene arrestata, la vicina di casa, è Monica Busetto, condannata a 25 anni di carcere. È già da 10 anni in carcere, li sta scontando. Succede però che 2 anni dopo quel delitto, un'altra donna viene arrestata per un delitto e dice: ma guardate che sono stata io a uccidere Lidia Taffi Pamio di 87 anni. La persona che avete arrestato e che è in carcere è innocente. Sono stata io, e lo dimostra, fa capire che era sul luogo del delitto. E cosa succede? Viene condannata per quel delitto. Allora uno dirà: beh, allora scarcereranno quella che hanno messo ingiustamente in carcere. No! Per un cavillo in Cassazione, per cui non si può fare la revisione del processo perché non ci sono nuovi elementi, in questo momento ci sono in carcere per lo stesso delitto 2 donne, una arrestata e condannata ingiustamente e quella che poi ha detto: no, sono stata io. È in cella per un delitto e non si riesce a fare uscire dal carcere la donna che è innocente. Non
è
si riesce.
Incredibile questa
non
cosa.
Si riesce.
Altro che Kafka. Altro che Kafka.
Altro che Kafka. No? Oltre Kafka. Cioè, ha confessato un'altra, è stata condannata anche un'altra. ma la prima innocente non si riesce a fare. Perché bisogna fare la revisione del processo? Non basterebbe dire: guardi, prego, le apro la cella, esca, ci scusi tanto, magari ci chieda un risarcimento se pensa di averne diritto, eccetera. In tutto questo, per esempio, il PD si è opposto, l'ANM si oppone alla inaugurazione, alla celebrazione di una giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari.
Sì, Gaia Torre... Avevo anche sentito la motivazione. La motivazione sarebbe che così si possono indurre le persone a non avere più fiducia nella magistratura.
Ma per carità, ma bisogna avere fiducia, però la fiducia non è fede. Cioè, possono anche sbagliare. Potranno anche sbagliare i magistrati. Gaia Tortora, la figlia di Enzo Tortora, ha commentato sui social: fate pietà, fate pietà. Mi sa che è meglio che mettiamo lì un premietto da qualche parte, eh? Da qualche parte un premietto Giachetti.
Avete la faccia come il culo.
Ah, oh, ragazzi. Senti, Leonardo, vogliamo parlare un po'... L'altra cosa che mi ha veramente indignato... Allora, vogliamo parlare di questa storia di migrazioni che riguarda questa bambina di 11 anni, una bambina che viene dalla Sierra Leone. Il suo vero nome non è Yasmin, come all'inizio si è detto, ma Jacinta, ma comunque non è importante il nome. Io sono rimasto sconvolto ieri frequentando i social, che tu giustamente non frequenti, per esempio X, e fai benissimo, dello squallore, del cinismo delle persone che dicevano: ma ce la contate giusta una bambina che sta 3 giorni in mare, ci raccontate cose false. Cioè, l'idea era quasi: vi state inventando questa storia. È vero, ci sono tanti aspetti da chiarire. È chiaro che non è stata in mare in quelle temperature 2 giorni o 3 giorni, come lei stessa ha detto, ma molti medici dicono che si perde anche il senso dell'orientamento e del tempo. Probabilmente più di 12 ore ci sarebbe andata in ipotermia. Ma la verità vera è che questa bambina c'è, è lì, la potete vedere, è, come dire, è stata affidata allo staff di Save the Children, ha fatto i primi disegni che sono stati pubblicati, dice: mi piacerebbe approfondire la matematica, vorrei vivere con la musica, e pare sia orfana di padre e di madre, è partita dalla Tunisia. Poi i dettagli sono secondari, ma spingono le persone al cinismo, ai commenti cinici, anche di fronte a una bambina di 11 anni. A questo proposito voglio salutare Don Musse Zerai, presidente dell'agenzia Abesha, è un sacerdote di origine eritrea che è molto esperto di flussi migratori. Buongiorno Don Musse.
Buongiorno, buongiorno a voi.
E grazie di essere qui, perché possiamo dirlo, insomma, in una zona del mondo con un fuso orario molto sfavorevole, ma grazie per essersi svegliato con noi.
Che ore sono? Le 13,
va? No, sì, credo sia piena notte.
Grazie
Don Musse Zerai. Lei di questo cinismo cosa pensa? Cinismo che c'è, è molto concreto, li frequenta anche lei i social. Ecco, le leggo subito un messaggio di un ascoltatore: bravo, adottala tu, caro Milan, questa bambina africana. Ecco, le giro questo messaggio, prego.
Beh, purtroppo la società viene imbruttita anche da continui messaggi martellanti, sempre negativo verso le persone che vengono a cercare aiuto, che vengono a cercare protezione, che vengono a cercare un futuro. E quindi questo messaggio martellante, soprattutto dal mondo politico, che ha criminalizzato per anni queste persone come se fossero dei mostri, le scelte da come vengono chiamati, spogliandoli della loro dignità, dei loro diritti e quant'altro, e poi il risultato si ottiene questo, perché la gente si spaventa del diverso, quindi la paura dell'ignoto porta a dire tante cose brutte, purtroppo. Questo è, se la società viene continuamente nutrita con notizie, informazioni brutte, anche il frutto sarà brutto, troppo.
Sì, ovviamente molti dicono, si appigliano a questa narrazione, è stata due giorni, non è possibile stare due giorni in mare, e questo è vero, lo dicono tutti, a queste temperature non è possibile sopravvivere due giorni, ma voglio dire, ci si concentra su...
Non importa due giorni
o 12 ore, 10 ore.
Se fosse stata anche mezz'ora, anche se fosse stato anche solo mezz'ora, quella bambina da sola a quell'età in mezzo al mare, e dovrebbe farci fare un sussulto di compassione, di pietà verso quella bambina. E stiamo parlando di una bambina.
Ma io sono d'accordo.
Bambina di 11 anni.
Frequenta anche lei questo nostro mondo così cattivo ormai, incattivito.
Purtroppo è incattivito da tante cose. Notizie, sempre frutto della paura, tutto questo è frutto della paura, e gente spaventata verso il futuro, gente spaventata da tutte le notizie che ci bombardano, sempre brutte, di guerre, di massacri, di quello, di quell'altro, e gli viene poi detto, ecco, questi qua arrivano a rubarti il futuro, a rubarti il lavoro, a rubarti quel poco di risorse che ci sono, e quindi viene presentato queste persone come se fossero dei nemici, invece sono dei poveri che vengono a cercare aiuto, protezione, quindi semmai da combattere è quella povertà, e da combattere sono quei violazioni dei diritti, della dignità delle persone, e da combattere chi ha causato questa fuga di queste persone dalla loro terra, che non possono vivere in modo dignitoso, in pace, liberi nelle loro terre. Da combattere, il nemico da combattere è tutto questo, non quella povera persona che ti viene a bussare e chiedere aiuto.
Mm-hmm. Leonardo,
secondo me il retropensiero di queste persone che fanno questo tipo di critiche è un po' diverso, nel senso, io penso che la loro idea sia: ci presentano questa narrazione di questa bambina in modo falso, eccessivo, così poi questo viene utilizzato come un cavallo di Troia per far arrivare tutti gli extracomunitari del mondo.
Sì, ma questo è il pensiero.
C'è anche questo.
Molti ce lo scrivono, ci dicono la verità è che non si crede più a quello che i giornali raccontano, no?
Viene detto questo, viene detto pubblicamente da politici, viene detto di non credere ai giornali quello che scrivono, di non credere alle organizzazioni quello che raccontano, e quindi si toglie tutta la credibilità a chi racconta le cose. Ma basta tornare indietro di qualche anno fa, quante volte sono stati trovati persone appese alle cose per la pesca del tonno, gente aggrappata per giorni e giorni, rimasta nel mare. Sì, non era d'inverno, ma è d'estate comunque, e quante volte sono stati pescati degli esseri umani che erano rimasti aggrappati alle tonnare, le cose che usa le grate, che si usano per pescare il tonno, erano rimasti aggrappati lì perché erano naufragati. Per fortuna si sono salvati rimanendo aggrappati a questa rete, e sono rimasti lì per giorni e giorni. Non è vero che non si trovano persone che in mare sono rimasti aggrappati a qualcosa che hanno trovato per sopravvivere.
Sì, ma poi secondo me, Domus e Zerai, il problema è sempre quello che, facendo il discorso sulla narrazione, si perde il punto di vista, che è ancora un punto di vista un po' umano, appunto, di dire: beh, ma al di là di tutto, questa bambina c'è, è qui. È normale che a 11 anni una bambina debba essere pescata dal Mediterraneo, questo, salvata, cioè questo è il che non vuol dire non vedere i possibili problemi legati alle migrazioni, anche legate alle sicurezze delle nostre città, però vuol dire anche non perdere un briciolo di umanità quando succedono queste cose, no?
E infatti l'equilibrio da trovare è questo: da una parte avere ancora quell'empatia, quella compassione verso questa bambina, non solo questa bambina. Questa bambina dalla Tunisia non credo che sia partita da sola, quindi anche pensare che siano tutti gli altri che erano con lei, sono naufragati, vuol dire sono andati in fondo al mare, e questo ci dovrebbe provocare un senso di pietà anche verso quelle persone. Sono persone che hanno anche loro alle spalle una famiglia, un madre, padre, fratelli, sorelle, che piangeranno per la loro scomparsa. Quindi questo provoca dolore verso quelle persone. Quindi anche quel dolore ci dovrebbe fare provocare in noi un senso di pietà e compassione. E poi non bisogna perdere di vista anche... questa bambina a quell'età, trovarsi in quelle e medesimarsi: sei mia figlia, mia nipote, se fosse trovata in quelle condizioni, cosa avrei detto?
E questa è la mancanza di empatia, è un problema molto diffuso. Ma noi, padre Musse Zerà, intanto la ringraziamo, la lasciamo riposare. I dettagli sono che gli psicologi, lo staff di Save the Children si è presa cura alle prime ore di questa bambina, che ora è affidata in una struttura e incontrerà la procuratrice dei minori, la dottoressa Caramanna di Palermo, per verificare se vi siano dei familiari ancora in vita, pare di no, i genitori, e poi nel caso se la bambina possa essere adottabile, ecco, adottabile, perché è un futuro, questa bambina va dato. Ringraziamo Don Musse Zerà per essere stato con noi e andiamo un attimo alla pubblicità. Poi Leonardo, sei pronto ancora a litigare un po' sulla questione dei vaccini?
Ancora?
Delle multe.
Ma come mai ti sei attaccato così tanto?
Siamo
fuori tempo massimo.
Ma fuori tempo massimo? Ma non ne abbiamo parlato per due anni.
È come far durare una partita di calcio due ore e un quarto.
Ma la questione è riemersa.
È proprio, gli è rimasta questa cosa dei vaccini, dei Novak.
Ma
non
le
so,
multe,
me,
avremo con noi un sindaco.
Hai parlato con uno psicologo di questa cosa?
Con uno psichiatra ho parlato. Però,
ecco, secondo me dovresti, perché ti è rimasta proprio questa rabbia.
Ma ne parlano tutti, poi ne parleremo per 3-4 giorni. No, non dei Novax, delle multe.
Pensate,
Novax. Parliamo
Alessandro Milan, non so, c'è chi ha problemi con i familiari, famiglia, lavoro. Lui invece ha questa cosa sui Novax,
sulle multe.
Bisognerebbe indagare a fondo.
Ma avremo un ospite,
a fondo su.
Poi litigheremo. Ma c'è un nostro carissimo amico che mi ha molto infastidito, sta dalla tua parte, te lo farò sentire. Quindi guarda, lasciamo stare, dai.
Vabbè. C'è uno psichiatra, uno psicologo,
ma ce l'ho già,
che
ti
può risolvere il problema di Alessandro Milan rispetto ai Novax.
Già a posto.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Grazie Miriam per avermi buttato giù dal letto con il tuo splendido rock.
Allora, siamo qui, 9:38 minuti. Devo dire che in questa ce n'è un altro di ascoltatore? Due? Vai.
Sì, ma per quella donna che è stata condannata, che in realtà è innocente, se la giustizia è fuori di testa, è cortocircuitata, non riesce a farlo uscire, Ma può pensarci il Presidente della Repubblica, però, con un provvedimento di grazia. E così la fa uscire lui.
Sì, certo, quella potrebbe essere una via.
Signori, buongiorno, ma non è che il TAR del Lazio oggi aveva voglia di ponte e quindi ha fatto tutte 24 le ore?
È di fare ponte, vabbè. Vabbè, Allora, 9:38 minuti in questa di sfida sulla questione delle multe per i Novax, argomento pregnante in questi giorni, argomento
incredibile.
Devo dire che è intervenuto anche il nostro amico Mauro Corona, ospite da, come sempre, da Bianca Berlinguer, su Rete4. Senti un po', questa cosa un po' mi dispiace, cioè il mio caro amico Mauro Corona la pensa come te. Questa cosa, guarda, ti giuro, mi sono svegliato, pur essendo venerdì, ho detto c'ho una roba qui, nello... vabbè, Mauro Corona, senti un po'.
Ma ci mancherebbe altro, pagare le multe per un obbligo dittatoriale che io non voglio fare e mi obbligavano. Oppure paghi la multa, quella era una mini dittatura della salute.
Però lei si è vaccinato sul COVID, se... no? Mauro, lei se l'è fatti i vaccini.
Guardi, glielo dirò un'altra puntata, perché io mi sono trovato la vita rovinata col vaccino.
Ah sì?
Non cose che impediscano la mia deambulazione, la mia arrampicata, le mie cose. Però non sono più stato lo stesso. Prima avevo 110 di salute, come una laurea in lode. Adesso ho 90.
Perché qualche anno è invecchiato un pochetto, per cui da 100 è sceso invecchiato. A 90.
No, non sono non sono, anzi, sono ringiovanito, ma non tramite il vaccino.
Vabbè, Leonardo, ti presento, caro Leonardo, un sindaco, il sindaco di Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. E quando dico Alzano Lombardo in provincia di Bergamo vuol dire che siamo nel cuore. Adesso non è che vogliamo tornare a vicende drammatiche, ma le ricordate, insomma, nella Bergamasca ci fu un fulcro purtroppo di tragedia al tempo del Covid. Camillo Bertocchi, buongiorno. E grazie
buongiorno
di essere con noi. Grazie. Devo dire del partito, ma non la voglio mettere su una questione politica e polemica, però lo dobbiamo dire, della Lega, lei è della Lega, Lega che a livello nazionale certamente è favorevole all'abolizione di queste multe, mentre lei invece ha detto da sindaco non condivide. Ecco, ci spieghi.
Ma io sono per il principio di legalità, per cui se esiste una norma che disciplina e dispone qualcosa, questa norma deve essere rispettata. La norma è composta da un precetto e da una sanzione, senza sanzione non c'è norma, e quindi questo principio va rispettato e soprattutto va promosso da chi rappresenta le istituzioni, altrimenti tutti perdiamo di credibilità. Se poi mi devo rifare a quel momento, e nella fattispecie, a quanto è successo e quindi a quella disposizione particolare sul vaccino, e qui interviene non solo un elemento di giuridico, ma interviene anche un elemento morale. Cioè in quel momento non avevamo altra soluzione che il vaccino. Questo ci aveva indicato la comunità scientifica, e questo la stragrande maggioranza degli italiani hanno fatto in modo disciplinato. E quindi trovo scorretto oggi rivedere quella scelta e ritornare su quella scelta. Lo trovo scorretto dal punto di vista giuridico, lo trovo scorretto anche rispetto a tutti coloro che hanno aderito in modo corretto, insomma, a quell'indicazione.
Sì, Leonardo, è una sorta di condono.
Ma sì, è una sorta di condono. D'altra parte, non è né il primo, probabilmente né l'ultimo che verrà fatto. E se... Dal mio punto di vista, siccome quello è stato un periodo pieno di tensioni, anche tra opinione pubblica, diversi diciamo parti dell'opinione pubblica, forse è una specie, dicevo l'altro giorno, di pacificazione per dire quel periodo è archiviato e andiamo avanti. Forse mi faceva notare un amico, Maurizio Raspante, che mi accompagna per le serate, che però i proventi di questa multa comunque erano a bilancio. Ecco, forse... bisogna poi trovare il modo di rimpiazzare quei milioni che sarebbero
chiaro che si
entrati,
parla di 170 milioni. Però lei, sì, sindaco, ne fa una questione più etica, morale, mettiamola così, o giuridica? Perché dal punto di vista giuridico non c'è nulla da eccepire. Allora uno potrebbe dire giuridicamente, però se viene fatto un decreto mille proroghe con un condono, giuridicamente siamo a posto.
Allora, non ne farei assolutamente una questione economica, perché soprattutto da sindaco di una delle città più colpite faccio fatica a farne una questione economica, ne faccio una questione giuridica, ma anche morale. Altrimenti torniamo sempre alla discussione tra Antigone e Creonte, cioè devo rispondere alla mia coscienza o devo rispondere alla legge? Devo rispondere alla legge. Se non teniamo questo principio, davvero diventa difficile essere credibili in momenti poi difficili come quelli che abbiamo passato. Poi io posso capire la pacificazione, posso capire tante cose, ma da sindaco della città di Alzano Lombardo faccio fatica a capire questo provvedimento.
Senta, secondo lei perché appunto il suo partito invece lo sostiene?
Ma io penso che tu abbia fatto una corretta lettura, che è quella della pacificazione, per cui passato 5 anni è necessario anche allentare le tensioni, e penso che sia questo l'indirizzo che viene dato. Ripeto, da sindaco della città di Alzano, una delle città più colpite, faccio fatica invece a condividere insomma questa scelta.
Ecco, possiamo sapere a distanza di questi anni che cosa è rimasto, oltre ovviamente alle vittime? Io credo che qualsiasi persona di Alzano abbia avuto o un familiare o un vicino caro, un amico perso, anche più di uno per la verità. Cosa rimane? Cioè, la gente ne parla ancora, e come ne parla di quella vicenda, se ne parla?
Allora, ci sono due schieramenti, chi vuole dimenticare e chi vuole ricordare. È difficile però davvero dimenticare il dramma che abbiamo vissuto, non solo per le perdite che abbiamo subito, ma insomma anche per l'incredulità rispetto a quanto accaduto nel 2020 dal punto di vista sanitario. Cioè, incredibile che sia potuto accadere una roba di questo tipo, per cui la principale preoccupazione è quella di lavorare affinché non succeda più, e quindi lavorare a livello politico, a livello sociale, perché si torni a raggiungere con integrazione tra sanità e sociale e capillarità, diciamo, della medicina sul territorio, che è lo strumento migliore per monitorare, per intervenire.
E qui questo temo che sia un po' il l'elemento che manca. Cioè, io nel senso spero non arrivino più pandemie, ma se arriverà un'altra pandemia non so se saremo così preparati come dicevamo di essere qualche anno fa. L'ultima domanda che le faccio, sindaco, è questa: non è una provocazione, ma li legge anche lei forse i social, tutte le persone che ancora anche adesso ci scrivono la truffa del Covid a Bergamo, la truffa delle bare, la truffa dei camion militari. Cioè, ci sono persone proprio che non ci credono. Che effetto le fanno?
Ma è incredibile, quando sento queste cose davvero non ci credo. Nessuno può capire probabilmente il dramma che abbiamo vissuto, perché è difficile da capire, ma banalmente anche a pochi chilometri dai nostri paesi, dalla Valle Seriana, cioè i paesi che non hanno vissuto il nostro dramma non riescono a capire fino in fondo. Però ecco, negare quello che è successo non è assolutamente accettabile, soprattutto da chi come noi ha perso davvero tanti familiari, tanti cittadini.
Ma sì, è una questione, come al solito, di rispetto e di empatia.
Esatto.
Sindaco, la ringraziamo, Camillo Bertocchi, grazie, sindaco di Alzano Lombardo, per essere stato con noi in provincia di Bergamo. Che dire, siamo pronti per il traffico. Ah, devo dire una cosa, che nella seconda ora avremo ospite Gerry Scotti, il mitico Gerry Scotti. No, perché è arrivato Guido Scotti in regia, e quindi l'ho visto con la coda dell'occhio.
Sì, nipote, cioè sono parenti, no? Sì, sono cugini, sì, non ricordo.
Sì, però questa cosa il nostro Guido Scotti non ha mai voluto rivelarla. Adesso.
Ma scusa, sennò perché avrebbe delle posizioni di rilievo?
Se non fosse stato raccomandato. Vai avanti, scusa, no?
Ma secondo te Guido Scotti, se non avesse avuto delle raccomandazioni,
però
avrebbe potuto avere delle posizioni di rilievo lì a Radio 24? Ma no.
Però era una cosa da non dire, questa. Abbiamo retto dal 99 per 25 anni con questo segreto, e tu bello te ne vai qui.
È il simbolo dell'Italia proprio questa situazione, cioè fai carriera se hai qualcuno che ti promuove.
Un po' il nepotismo, va bene, cioè va male, però vabbè, andiamo al traffico.
nessuno. 100 Milan.
Spero veramente che non capiti di nuovo una pandemia e con questo governo non so proprio come ne usciremmo. Mi spiace dirlo, ma penso proprio questo.
Un politico che non riconosce il valore supremo e superiore della coscienza rispetto alla norma, mi sa che è meglio che cambi mestiere. Gli scappa qualche cosa di fondamentale nella vita.
Allora, una delle notizie del giorno, sicuramente se avete ascoltato Simone Spezia, la rassegna stampa, avete visto i giornali, sono le dimissioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini. Fa un'intervista del Corriere della Sera, dice: ormai c'è una descrizione caricaturale del ruolo del direttore dell'agenzia, come se combattere l'evasione fosse una scelta di cui vergognarsi, e quindi mi faccio da parte. Se ne va il direttore dell'Agenzia delle Entrate. Questa...
Perché ho percepito l'astio, la rabbia che c'è nei nostri confronti, che invece siamo le uniche persone per bene, dotate di coscienza in tutta Italia, direi di più, in tutto il mondo. Combattere l'evasione fiscale, la priorità assoluta per qualsiasi persona degna di questo nome, in quanto tutti voi, dal primo all'ultimo, siete all'ascolto in questo momento, non siete cittadini, non siete persone, non siete esseri umani, non siete creature di Dio, siete solo degli evasori, evasori fiscali.
Ma no, perché?
Chiunque di voi è un evasore, sicuramente qualunque, ognuno di voi ha evaso le tasse, non c'è nessuno di voi che ha un comportamento fiscale irreprensibile, dal primo all'ultimo, dal primo neonato all'ultimo dei vecchi, siete tutti evasori, e prima o poi, più prima che poi, riceverete qualche cartella esattoriale sulla quale voi suderete sangue e sulla quale io, ragioniere crosta, dirigente dell'Agenzia delle Entrate, potrò finalmente godere ed accedere infine all'Empireo, il più alto dei cieli, ma mentre voi morirete pagando tasse.
Il ragionier Crosta, dirigente dell'Agenzia delle Entrate, si è liberato un posto, tra l'altro, da direttore dell'Agenzia delle Entrate. Non vorremmo mai trovarla.
Sono in lizza anch'io.
Speriamo di no. Speriamo di no. Vabbè.
Niente bastone e carotta per gli evasori. Solo bastone.
Va bene, grazie. Speriamo che vengano fatte altre scelte come direttore dell'Agenzia delle Entrate. Molto bene, le 9:54. Oh, caro Leonardo, manda via ragione Crosta. Caro Leonardo, voglio leggerti una notizia che viene dagli Stati Uniti, un'intervista a una grande attrice. Ecco, se tu hai il mito di Melania Trump, il sogno che Melania Trump molli tutto e si presenti all'Ambrate, al binario 8, dove tu l'attenderai con un mazzo di fiori, è che io potrei dire la stessa cosa di Angelina Jolie. No. Però c'è una dichiarazione di Angelina Jolie che ti potrebbe interessare. dice: sono sola da tempo. E vabbè, è fin qui una scelta. Mi piacciono gli uomini con un alto livello di mascolinità e testosterone. E tu ci hai raccontato che hai perso.
E ormai sono. Sì, ma in giovane età ho iniziato a perdere 27. Sai che ormai il testosterone se ne va via dai tre, l'avevo già detto una volta, dai 30 anni in avanti,
sì,
va via un 1% di testosterone all'anno.
Quindi a 30 sì, scendi a 99, a 31 a 98, sì, sì, e poi fatica.
Io adesso a 57 anni, ad aprile 58, ho perso il 28% di testosterone.
Vabbè, te ne rimane il 70%.
Sì, ma con il 70% ormai, insomma, non può. Mi sto amareggiando.
No. Vabbè, aspetta.
Chiudiamo qui perché mi è venuta
No, chiudiamo qui la prima ora. Vuoi raccontarci questa?
Ma che vita vuoi fare col 27% in meno di testosterone?
Ma scusa, ma allora uno
questi
che ha dei,
sono i
ne
problemi
ha 70
della vita
di anni.
Tu quanti anni hai?
Io 54, ho il 3% in più di te.
E quindi hai il 24% di testosterone in meno.
Si potrebbero contare gli anni così tra gli uomini? Quanto testosterone hai in meno? A partire dai 30 e via.
Non c'è più quella carica mascolina che poteva far sì che si venisse desiderati dalle donne.
Vabbè, ragazzi, sta scivolando così, nell'amarezza cupa questa prima ora.
Né carne né pesce si ha.
Andiamo al giornale radio, dai.
Ormai siamo né carne né pesce. Né carne né pesce. Resta niente.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Quindi Manera se collabora con Radio 24, di chi è parente?
Che amarezza, né carne né pesce, anzi solo pesce come lo stoccafisso.
questa amarezza effettivamente si è molto diffusa, come ricordiamo. Hai detto che sì, perdendo un 1% di testosterone all'anno dai 30
dai
anni
30
in su.
Dai 30 anni in avanti, poi dopo una certa età, dopo i 50, ci si trova così, né carne né pesce.
è tutto contento di questa lettura autodrammatica per noi uomini, peraltro. Vabbè. Sono le 10:10. Ah, tra l'altro volevo fare un passo indietro riguardo alla questione dei... Ecco, non mi sono portato la stampa. Ah no, ce l'ho qua davanti agli occhi, mamma mia, sono proprio rimbecillito. Sì, lo so che lo sapete anche voi cari ascoltatori, me lo scrivete spesso. Chi è che rideva così?
Era Gian Piero Mughini, secondo me.
Grande Mughini.
Era una risata.
Grazie.
E poi non è più stato nostro ospite, ma poi avete fatto pace?
Ma che pace, ma non abbiamo mai litigato, è un grande Giampiero Mughini.
Ma non c'era stato uno screzio tra di voi, no? Ricordo male? No, ma forse ricordo male, può darsi.
Ma cosa stai dicendo? Ma sei tu che vai in giro a litigare con le persone. No, vorrei fare un passo indietro sulla questione del no dell'Associazione Nazionale Magistrati, tra gli altri il sindacato, sulla giornata internazionale, no, giornata italiana in ricordo, in memoria delle persone vittime di errori di giustizia. E oggi Mattia Feltri ricorda il caso Gulotta, appunto, e dice: senti questo. Giuseppe Gulotta fu arrestato nel 76, 22 anni di carcere prima di ottenere la libertà. Ecco, il dottor Santa Lucia, scrive Feltri, che è il segretario dell'ANM, capirà quanto un caso di questa natura non contribuisca a rafforzare la fiducia della magistratura. Anche perché poi non è finita, caro presidente Santa Lucia. La giudice che ha negato anche il risarcimento a Gulotta, una volta uscito, è una che... senti, so che poi ti arrabbi, si rifiutava di vaccinarsi, diffidando al tempo del Covid delle trame sataniche, testuale, e degli zombie, testuali, con cui si vuole trasformarci in una società plutocratica e tecnocratica, testuale, senza emozioni e proprietà privata, testuale, attraverso microchip e pratiche sodomitiche, testuale. E per questo il CSM valuta il da farsi con lei. La fiducia nella magistratura, accidenti, scrive Mattia Feltri, accidenti. Vabbè, volevo semplicemente leggerti questa cosa, ma non volevo tornare sulla questione dei vaccini, per carità.
No, ti è rimasta molto impressa questa cosa dei vaccini.
Beh, a Mattia Feltri
è da indagare... Ecco, da indagare profondamente.
Sì. Sistema un po' l'audio, però, che va adesso a spizzichi e bocconi. Aspetta
che riprovo. Mi disconnetto un attimo. Disconnetto verso la mezza.
Intanto c'è, no, come verso la mezza? No, tanto c'è Gennaro da Napoli. Vai, Gennaro.
Eccomi, buongiorno. Pronto?
Sì, la sentiamo benissimo.
Sono in linea.
Sì.
Buongiorno. Non c'entra nulla con quello che avevo detto, ho fatto 7 dosi, me ne farei altre 7.
Adesso no, io no.
No, è un fatto veramente politico, perché questa idiozia del Novax.
No, però non è che la risposta è che mi faccio, quindi ecco, è un farmaco, ricordiamo, vabbè, e quindi vabbè, come
però,
i farmaci va preso.
Il colorito di aspetti politici, sì, colorato. Dunque, no, io volevo dire, io trovo assurdo che in questo paese può entrare chiunque, senza documenti, in qualunque momento, quando cacchio vuole. E poi dopo, se io devo andare in un B&B, no, lì c'è la sicurezza, si deve sapere che sto andando nel B&B perché è pagato sempre con carta di credito, quindi tracciabile. Trovo altrettanto assurdo che se mi vado a fare una canna, che non mi faccio, tra l'altro a Amsterdam 2 mesi prima, poi mi tolgono la patente. Allora,
due mesi no.
Io voglio la mia libertà, non quella degli altri.
Sì. Comunque, il B&B ha messo insieme tante cose diverse. Il B&B è come quando uno va in albergo. È in albergo, da che mondo è mondo, si lasciano i documenti.
Allora, no? I B&B sono controllati perché quasi sempre, perché in realtà quando lei fa la prenotazione, Airbnb prende le generalità. E comunque sono pagati con carta di credito, quindi bene. Si rientra, a differenza delle risorse
ma chissà chi,
sappiamo cosa
d'accordo
fanno.
Però la questione è, io rubo la carta di credito a uno, rubo la carta d'identità online dico che sono Paolo Corleoni, poi si presenta un altro, faccio un esempio, un terrorista, ma sto facendo un estremo, no? L'idea è, voglio controllarlo in faccia quando arriva e fare un riscontro tra documento
Lo fanno quando arrivano con i barconi, questo riscontro che danno anche i documenti.
Ma infatti chi non è che uno arriva con i barconi se non ha i documenti, non è che entra, a parte che adesso lo mandano in Albania.
Ma lei vive in un altro paese.
Ma non è che entrano tutti,
entrano 500 al giorno.
Ma non è che entrano tutti, cercano di entrare. Infatti,
no, entrano
molti
tutti, perché se qualcuno viene preso e lo si prova a rispedire, un altro poi arrestano chi lo rispedisce.
Ma adesso, non esageriamo.
Forse la soluzione per far controlli extracomunitari sarebbe, quando arrivano, metterli nei B&B.
Esatto. Vabbè, dai, andiamo al traffico.
Nessuno, 100 Milan.
siamo qui alle 10 e 16 minuti. Tu, Leonardo Manera, di che anno sei? Di che anno sei? Non ricordo.
6-7, 1967.
Non sei,
non posso dire di aver fatto il 68.
Ecco, allora ti presento una persona che ha fatto anche lui il 68, anche se era piccolino e forse avrebbe voluto farlo in un luogo diverso, in cui del luogo invece in cui è stato messo, e che ha deciso di scrivere un libro proprio per ripercorrere la propria storia personale intrecciata con i grandi eventi della storia. Il libro si intitola Quella volta, per Rizzoli. Non ha bisogno di presentazioni se non il nome e il cognome. Jerry Scotti torna con noi, grazie Jerry.
Eccoci. Una volta all'anno, ormai è l'abitudine,
che
una
bello,
volta all'anno.
Che bello. Non è Natale se non vieni da noi.
No, è vero, io posso fare anche la voce di Babbo Natale. Siete stati bravi quest'anno.
Sì.
Milan e Manera, sì. Siete stati bravini. Allora, mi fai ridere. Allora, grazie dell'ospitalità. Mi fa ridere che tu sia partito da una delle pagine che meglio spiega il concetto del libro, cioè la miseria delle nostre piccole storie personali rispetto alla grandezza di ciò che il mondo andava a fare, giusto? Voi due siete degli sbarbatelli rispetto a me, avete 10 anni in meno, ma nel 68 era tutto un fermento, un movimento, le università occupate, i figli dei fiori, fate l'amore, non fate la guerra, le elezioni, il Vietnam, gli scioperi, gli striscioni, e io cosa facevo quell'estate?
Doveri?
Facciamolo indovinare a Manera.
Doveri? Aspetta, io lo so perché ho letto
secondo
il libro.
Me eri nelle campagne intorno a Pavia a giocare, no.
Peggio, una cosa di cui vergognarmi, no. Ma Milan lo sa e ride.
Andavo in colonia,
venivo mandato in colonia. Io avevo scampato la colonia per tutti quegli anni, primo perché ero gracilino, secondo perché ero figlio unico e mia mamma diceva chissà che trauma mandarlo in colonia. Poi non lo so, beh, forse una forma di mammismo mi aveva protetto. Lì stavo per compiere i 12 anni, perché nel 68 stavo per compierli, e mio padre gli viene in mente di fare trasloco ad agosto, e mi fa o vieni a aiutarmi a fare il trasloco o vai in colonia con tuo cugino. Indovinate cosa scelto?
C'era l'alternativa, però anche un bel trasloco poteva essere.
Però devo dire che alla fine
ricordati che ero gracilino,
è vero.
E allora mi sono beccato l'odore di pastina dal mattino alla sera, le suore, la preghierina del mattino, il riposino delle 2 di pomeriggio. Lasciamelo dire in milanese. Mi sono un po' disciulato, cioè io ero uno molto protetto nella bambagia della mia esistenza, e nel 68 ho scoperto cosa voleva dire rifarsi il letto e mille altre cose. Non entro nei dettagli.
No, va bene, gli altri.
Però io ricordo per esempio che anche mio fratello, che ha qualche anno più di me, era andato in colonia. All'inizio non voleva assolutamente, ma poi al ritorno, ma tutto sommato, non era appunto dispiaciuto di quell'esperienza.
Era del ventennio, ogni bambino aveva diritto ai bagni di mare o a delle belle passeggiate in montagna. E questo retaggio è rimasto. Pensa che ogni grande azienda, io so che voi date anche giustamente informazioni di economia, quando ancora non si parlava di welfare, tutti i padroni, quelli con la P maiuscola, avevano per ripulirsi la coscienza le proprie colonie o al mare o in montagna, dove mandavano i figli dei dipendenti e si sentivano un po' meno aguzzini nel farli lavorare 6 giorni alla settimana per 9 ore.
Caro Jerry, come mai ti è venuta proprio questa idea di scrivere questo libro che va a ritroso, quindi parte dal 56, anno della tua nascita, per arrivare ai giorni nostri, ripercorrere tanti bei ricordi comuni e personali?
Guarda, la colpa è del libro precedente, mi vedeva rovistare nelle cantine e nei solai. Ti ricordi che l'anno scorso abbiamo parlato del ciao, del mangiadischi, del gettone, di tutte quelle robe lì? E poi mi è venuto in mente, ma pensa quante cose ho fatto nella mia vita completamente avulse da ciò che stava capitando nel mondo. Visto che la parola biografia non mi piaceva, anzi, se permettete, tanto siamo alla radio mi tocco anche dove non bisogna toccarsi.
Sì. Biografia, ma no, non so ma come adesso,
mai mi puzza sempre o di morte o di uno che stia per andare.
Ma invece adesso è la moda farle a 25 anni biografia, sì, mamma
sì,
mia.
Bravo, se voi che ospitate spesso scrittori lo sapete. Allora ho detto racconterò un po' di pezzettini e guarda che da cose facete come quelle della colonia si passa a cose estremamente serie, se tu davvero sì. hai letto il libro. No. Ieri era il 12 dicembre, Piazza Fontana, io avevo ancora i pantaloni corti e andavo a giocare in un prato che c'è lì in Viale Zara, in Via Veglia esattamente, era il nostro appuntamento, si mettevano giù i maglioni, le giacche diventavano le porte ed evitando le cacche dei cani si giocava a pallone. E quel pomeriggio lì abbiamo sentito un tuono che non avevamo mai sentito in vita nostra. Tieni conto che gli aerei supersonici militari superavano ancora le barriere delle città e quindi tra di noi ci siamo guardati in faccia e avremmo detto beh è un caccia, è un tornado, e invece abbiamo cominciato a vedere arrivare dalla periferia prima le camionette della polizia, poi i carabinieri, le ambulanze dal Niguarda che non finivano mai. E quando siamo rientrati nelle nostre case con le nostre mamme che ci stavano per dare l'ennesima fetta di pane imburrata con la marmellata, abbiamo capito che la nostra fanciullezza, non diciamo gioventù, ma la nostra fanciullezza era finita in una maniera un po'.
Ma sì.
Ed è stata quella, è stato quello il momento in cui la storia, diciamo, nazionale è entrata nella tua storia personale. Sì. Ti ha condizionato anche in qualche modo?
Beh, noi siamo stati i primi, la prima generazione a vivere nell'agio. I nostri nonni, i nostri padri avevano fatto la guerra, la resistenza, e chi non l'aveva fatto aveva vissuto in mezzo alle macerie o la povertà, dato di fatto lo era. Noi il decennio dopo abbiamo improvvisamente avuto tutto, è arrivato il benessere, ci chiamano boomer proprio perché siamo figli del boom economico. E questo mondo di Barbie, tutta rose e fiori, musicarelli, 45 giri, canzonette, bei film in bianco e nero a colori, ci sembrava la nostra realtà, fino a che non è entrata violenta la politica, la violenza, gli omicidi, insomma, e sono arrivati quelli che poi nel libro descrivo a modo mio come gli anni di piombo. Ecco, se tu mi chiedi quale periodo della mia vita preferirei non aver vissuto, ti risponderei proprio gli anni di piombo.
Sì. Sì, perché c'è anche tutta la storia di Aldo Moro, ma siccome è anche una grande storia di successo, io vorrei, se ci permetti, caro Gerry Scotti, farti ascoltare 1975, un brano sì, perché lì vai. Nasce un amore che forse non finisce, non è mai finito. 1975.
Bravo, mi vuoi far commuovere.
Radio Interland Milano 2 a Cinisello Balsamo.
L'ultimo piano di un palazzo di Cinisello Balsamo, io facevo di lavoro l'archivista, mettevo via i dischi che gli altri disgiochi avevano lasciato in giro e li dovevo riordinare, e quella mattina non si è presentato il disgiochi. E allora il proprietario, con modi non molto civili, anzi devo dire minacciandomi, ha detto: ma tu non hai mica fatto il liceo classico? È una serie di epiteti. Dico, va. E non c'è mica scritto giurisprudenza, pezzo di... E lì una serie di altri epiteti. E allora cosa ci vuole? Schiaccia il pulsante rosso, apri quel microfono, di buongiorno e metti su un disco. Io ho poggiato la puntina, ho detto buongiorno e sono partite le note di Harold Melvin e The Blue Note.
E questo è raccontato nel 1975.
Sì. Quelli erano anni forse in cui non c'erano ancora nelle radio le playlist, no? Il disc jockey poteva forse...
Tu andavi lì a secondo come ti girava, potevi partire dai ricchi e poveri e arrivare a Friend Up, ma era più vero, era più di pancia. Ormai lo sapete che le playlist le fanno i computer e insomma
Sì, certo. Nel libro c'è i meravigliosi anni 60, i meravigliosi anni 70, ma c'è il periodo a cui a cui sei più legato, il periodo che ti ha dato più soddisfazioni, il periodo...
Lasciamo perdere quello, quando mi sono accorto che ormai ero diventato Gerry Scotti, non c'era più niente da fare. Io volevo fare prima il giornalista, poi il pubblicitario, poi per colpa del lobby della radio ho fatto il Gerry Scotti, che non so che, non so che lavoro sia, ma mi ha dato delle, delle soddisfazioni. Ma se devo vederla con lo spirito del libro, forse il mio DNA dipende molto dalla periferia operaia milanese, ma in gran parte dell'essere nato in campagna. Quindi io devo alla provincia, al paesino piccolo, l'aver visto sempre al di là del mio orizzonte e sperare che ci fosse sempre un'opportunità nella vita, insomma, per fare qualunque cosa. E ti dico questo perché dall'Appennino è più facile, ma dalla Bassa Padana ti garantisco che è veramente difficile. Perché vedi tutto uguale, d'estate le zanzare, d'inverno la nebbia e dici questo è il mio mondo? No, c'è dell'altro, in fondo sì, c'è dell'altro.
Anche se ho letto che nel libro il sogno è quello di vivere al mare, anzi che prima o poi dici...
Appena vi leverò il fastidio, come si suol dire, e spero di deciderlo io, ecco, che non lo decidano altri. Ecco, visto che ho fatto una bellissima cavalcata, cioè, lo immagino un volo, un decollo, una bella trasvolata, vorrei decidere dove atterrare io tra un po' di anni, andarmene al mare, avere i nipotini con cui pescare, fare quelle cose lì.
Che ma forse... si riesce in questo lavoro a smettere veramente senza che ci sia una sorta di dipendenza? Per esempio, ricordo Vianello è andato avanti per tutta la vita praticamente.
Raimondo Vianello andava a lavorare e diceva, come dicevano quegli altri che cantavano con la Pesce De Martino, per non stare in casa con sua moglie. Però senti, giriamo la domanda, siamo seri, facciamola diventare faceta. È come se tu mi domandassi, Gerry, quando pensi di smettere di divertirti? E io ti rispondo, mai. Spero di non smettere mai di divertirmi. E allora, visto che il mio lavoro ha una grossa componente di divertimento, smetterò di lavorare quando smetterò di divertirmi.
Bello. Per concludere, siccome c'è un anno, una pagina legata anche a Mike Buongiorno quando è mancato, sì, c'è una frase bellissima: Mike non regalava soldi ma sogni, e sì, c'è una bella differenza. Lo so che magari è difficile dire di sì, anzi è impossibile, ma molti ti considerano un po' l'erede di Mike Buongiorno, no? di un'icona che per tutti è Gerry Scotti, no?
In due epoche diverse abbiamo praticamente fatto la stessa strada, ci siamo presi i nostri rischi, le nostre scelte, abbiamo tutte e due fatto una scelta molto nazional popolare, senza puzza sotto il naso, abbiamo sposato lui correndo più rischi di me, io non avevo scelte, la TV commerciale, e ci siamo accorti, come racconto nelle pagine del libro, che è meglio obbedire a uno sponsor che ad un partito politico. Quindi sono felice di aver seguito i suoi consigli.
Una domanda, sì, volevo farti, in tutti questi anni, con tutte le trasmissioni che hai fatto anche di quiz, hai notato una diversità nei concorrenti? Cioè sono cambiati gli atteggiamenti, i modi di essere, il carattere stesso?
Quelli che ci hanno propinato i grandi maestri del quiz, quindi Mike Buongiorno, erano delle persone molto preparate, soprattutto nel loro argomento. Non vi svelo, non sto spoilerando nulla, ma i grandi campioni di Rischiatutto, Telemike, eccetera, eccetera, venivano preparati su dei libri di testo. Quindi la cosa era molto simile all'esame dell'università. Se uno era bravo, intelligente e aveva una forte memoria, era difficile beccarlo non preparato su una domanda di un libro di testo. Tu invece adesso puoi venire, non so, io prossimamente farò ancora il milionario, tu sei laureato in fisica, non puoi sperare che tutte le domande del milionario siano di fisica, magari la prima domanda è di cucina e ti dico se nel pesto ci vanno i pistacchi e i pinoli, tu mi dici pistacchi, sbagli, vai a casa, ecco. È diventato, cioè, allora è la vita che assomiglia più a dei quiz che non il resto. Ormai si fanno come il milionario gli esami all'università, i quiz della patente, i quiz di ammissione ai vari corsi universitari, cioè come diceva Arbore, che Arbore ci vedeva lungo, sì, la vita è tutta un quiz, e quindi sì, probabilmente erano quelli erano non più bravi, erano più preparati. Noi adesso siamo un po' più onnivori.
Il titolo è Quella volta per Rizzoli, l'autore è Gerry Scotti, lo trovate ovviamente in tutte le librerie fisiche e virtuali. Grazie Gerry, un abbraccio.
Grazie della chiacchierata, mi fa sempre piacere raccontarmi a voi.
Grazie.
E dopo Milan Kundera, Milan Manera. Vabbè.
Grazie, un abbraccio a Gerry Scotti. Certo.
Vecchi intellepoloidi. Ciao,
un abbraccio. Salutiamo anche Mauro Meazza, che vedo con le braccia conserte, tutto arrabbiato. Una Deborah Rosciani splendente e raggiante nel sole della casa del sole e nella luce artificiale dello studio.
Cosa nascondono tutti questi complimenti?
No,
io non lo so, c'è
il momento della borsa,
uno sgambetto dietro l'angolo.
Per chi mi hai preso? Per Manera hai preso.
Ho i capelli puliti, diglielo.
Vai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Strada di polvere e vento nel viale del ritorno. Quando arrivi, quando verrai per me, guarda l'angolo del cielo dove è scritto il tuo nome, è scritto nel ferro del cerchio di un anello. E ancora mi innamoro, mi fa sospirare così, adesso è per quando tornerà l'incanto.
No, dite a Gerry Scotti che nessun computer può battere le playlist di DJ Lucchetti.
Se mi trovi spento, sei meglio già venuto e non ho saputo tenerlo dentro me. I vecchi già lo sanno il perché, e anche gli alberghi tristi, che troppo è per poco e non basta ancora ed è una volta sola. Grazie del mio cuore, adesso è per quando tornerà l'incanto.
Gli extracomunitari nei B&B è altissimo livello, grande Leonardo, mi ha fatto morì.
Certo Milan, che quando ti mettono a cavalla lo purcelle, come si dice in Abruzzo, quando ti mettono in difficoltà subito tagli corto.
Ma chi mi ha messo in difficoltà adesso? Manera di Rama, certo. Chi è che mi ha messo in difficoltà oggi?
No, prima il signore che parlava degli extracomunitari.
Ma penso che abbia messo insieme tante cose diverse dagli extracomunitari, gli Airbnb, a dire entrano tutti, mi sembra, cioè, entrano tutti è una frase che si può dire al bar, si entrano tutti, i politici rubano tutti, è tutto un magna magna, andiamo avanti così, non ci sono più le mezze stagioni, che... la frutta non è buona come un tempo, vabbè andiamo avanti così, insomma. Se volete ne ho altro.
Sei migliorato in una cosa come atteggiamento, devo dire, nei confronti degli ascoltatori che dicono qualcosa che non condividi.
Sì.
Prima, quando qualcuno diceva appunto qualcosa sulla quale non eri d'accordo, cominciavi a fare se.
Adesso non più.
No, adesso questa cosa l'hai un po' abbandonata, perché era veramente fastidiosa.
Se. Ma perché oggi DJ Luca te ci propone un brano?
Ce l'avete in diversi a Radio 24. Sì. Anche sì. Simone Spezia, quando ascolta qualcuno con cui non è d'accordo, comincia a fare.
Sì. Ma perché DJ Luca?
È la voce, è la
ci
voce
ha messo
che
un brano di Vinicio Capossela oggi, secondo te?
Non so, Vinicio Capossela è vivo.
Sì, è vivo. Che io sappia. Sì, è vivissimo, vivissimo. Sta per fare dei concerti, è vivissimo. Domani è il suo compleanno. Speravo che dicessi oggi è il suo compleanno e ti dicevo sbagliato. Domani volevo prendere.
Comunque è vivo, sì, questo è.
Ma certo, è vivissimo.
È buono che per una volta non metta le canzoni di un defunto in occasione dell'anniversario della morte, perché di solito fa così.
Neanche per scherzo. C'è Giulio da Napoli. Buongiorno. Oggi ci chiamano tutti da Napoli. Vai.
Buongiorno, io chiamo spesso. Prima di tutto volevo fare un piccolo inciso.
Sì.
Il programma si chiama Uno Nessuno Centro Milan, però è Manera l'anima della radio.
Infatti il titolo però l'ha scelto lui. Il titolo, svelerò questa cosa, l'ha ideato lui, quindi anche la genialità.
Io lo devo salutare, ogni volta che chiamo non saluto mai Manera, io lo amo professionalmente. Lo seguo da Zelig in seconda serata di 30 anni fa, ok? Sono stato uno dei grandi fan da subito. Quindi
qual è il personaggio che le piace di più? Tipo Fluor.
Esatto, sono nato con quel personaggio, io dico.
Fluor!
Lo amo Manera, tutti i suoi aspetti. Tutto ciò, quindi non faccio mai questo ringraziamento al personaggio, all'uomo, e mi sembrava giusto farlo in diretta. Detto ciò, veniamo a noi. Ma lei è un grande. Stamattina state parlando sull'ennesimo sciopero.
Mm.
Ma io adesso ritorniamo a quello diciamo nella prima. Adesso dirò una cosa che lei non apprezzerà.
Vediamo.
Farà un bucolio, no?
No.
Tutto il mondo.
Sì, no, sì. No. Lo faccio prima, dai. Sì. Sì.
Ecco,
sì.
C'è un aspetto, no, da giornalista serio quanto è lei, cioè, non possiamo non vedere questa accomuna sempre questo atteggiamento del mondo apolitico, diciamo, nel momento in cui c'è un governo di destra, fa bene, fa male, giusto e sbagliato, lasciamo stare il merito, e ovviamente l'altra parte politica, il governo diciamo di centro-sinistra, l'opposizione di centro-sinistra non è forte, scende in campo le forze armate. Quali sono le forze armate della sinistra? I sindacati e la magistratura.
Vede che non ho mugolato però. La questione, però ricordiamo sempre una cosa, Giulio.
È assurdo questa cosa.
Adesso,
la magistratura che non applica le leggi, ma fa una norma al modo suo sugli espatri. Poi giusto o sbagliato, però non c'è una normativa, quindi applica una sua regola. Cioè, adesso stabilisce chi è un magistrato, se un paese è sicuro o non è sicuro, e non applica una norma, giusto o sbagliato che sia, da una parte. Dall'altra i sindacati, io non ho ben capito oggi perché scioperano ancora.
Ci saranno le motivazioni, non le ho lette anch'io. Però ricordiamo sempre una cosa, Giulio, è veramente chi sciopera oggi lascia il suo stipendio al datore di lavoro, insomma lo lascia lì, non lo prende, e magari sono 1300 euro, 1200 euro, 1000 euro, e quindi rinunciare a quei 70, non lo so, fate i calcoli, 70, 60 euro, 80, 100 euro, è un sacrificio. Cioè non è che scioperare è vissuto, come dire, crea un disagio. E poi aggiungiamo che chi sciopera ovviamente vuole creare un disagio, l'abbiamo detto tante volte, altrimenti se uno sciopera e nessuno se ne accorge, che tipo di rivendicazione sindacale è? Comunque, insomma, Giulio dice, visto che c'è il governo di destra, adesso le forze armate, le truppe cammellate, sindacati.
Per quanto riguarda il sindacato, si sa che soprattutto alcuni.
C'è da dire che ogni anno, quando c'è la manovra, lo sciopero generale in autunno è proprio quasi una tradizione.
È vero che quando c'è il governo di destra, probabilmente alcuni sindacati, in primis la CGIL,
può essere.
Sa che sono vicini per forza.
Ma ovvio!
Storicamente è sempre stato così.
Ma forse perché è una anche battaglia politica da quel punto di vista, ma non è che si svela nulla di che, non credo che la CGIL approvi delle linee
linee politiche di destra, è proprio il contrario, quindi sicuramente con un governo di destra sarà meno d'accordo. Allora direi, ma tu avrai il personaggio poi alla fine? Ma no,
allora
ma...
oggi non ho il computer.
Senti, Enza, vabbè dai, stai zitto, dai, ho capito, il 20 dicembre sei in vacanza, ricordatelo,
alla Prica.
Ci fai un saluto iniziale.
Posso provare a collegarmi dalla Prica?
Vai, stai alla Prica. Enza da Latina, buongiorno Enza. No.
Buongiorno. Buongiorno.
Allora facciamo così, Enza, stia 30 secondi di traffico con
ascolti
noi e poi siamo da lei.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Eccoci da Latina, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Senta, le volevo dire, prima di tutto faccio i complimenti a tutte e due perché siete delle persone squisite, bravissime, sì. Mi tenete molta compagnia.
Grazie.
Quando posso, quando viaggio. Volevo fare solo un rimprovero al signor Manera.
Ottimo.
Io sono...
Sì, ottimo.
Quando ci vuole, ci vuole. Allora, io sono una produttrice di vino.
Oh.
E quando il signor Manera sento che fa molto la pubblicità allo champagne,
è una vergogna.
Mi
è una
fa
vergogna.
Venire un nervoso.
Sì, è una vergogna.
Perché noi anche in Italia abbiamo degli ottimi spumanti.
È una vergogna,
quando...
ma glielo dica, glielo canto.
Ma
vergogna. Mi lasci
cioè,
dire
perché
di
non ha fatto l'ultimo dell'anno lo spettacolo spumante e Manera? Perché è un classista, è un radical chic, è un anti-italiano, glielo dica.
Sì,
sì,
sì, sì.
Sì.
No.
È vero.
Ma mi lasci dire, signora, la sua critica è completamente fuori luogo.
Guarda come si adombra. Sì. Come si intitola il 31 dicembre il tuo spettacolo?
Allora,
come si intitola?
Perché lo spettacolo mio del 31 dicembre, che peraltro è sold out, si intitola Manera e Champagne perché fa il verso a una nota canzone di Giorgio Gaber che si chiamava Barbera e Champagne.
Ma non lo sente come si arrampica sugli specchi?
Sì,
no, dico di più.
Ma senta lo stridore, senta lo stridore.
E dico di più, signora, durante lo spettacolo,
sì.
Durante lo spettacolo verranno serviti a tutti gli spettatori un bicchiere di spumante invece.
Però non lo mette lo nel titolo perché è radical chic, è anti-italiano,
certo,
secondo me ce l'ha anche con Enza da Latina. Enza, in radio non si fa pubblicità, ci dica come si chiama la sua casa, piccola casa produttrice di vino. Come?
Cantina Sant'Andrea.
Santina Sant'Andrea, dove?
Cantina.
Cantina.
Cantina Sant'Andrea e stiamo a Terracina, vicino.
Ottimo.
Terracina.
Cantina Sant'Andrea, per non fare pubblicità, però se siete nella zona di Terracina, andate alla Cantina Sant'Andrea, chiedete di Enza e cantategli a Manera.
Che vino fate?
Che vino fa?
Allora, a Terracina è molto famoso il moscato di Terracina e facciamo un ottimo spumante che si chiama,
ottimo.
Posso dire il nome? Sì,
sì, come no?
Un ottimo spumante Oppidum che è fatto con il moscato di Terracina.
Però non titola Oppidum e Manera, non titola moscato e Manera,
ecco, appunto,
Manera e moscato. Mamma mia, che vergogna. Sì.
Che vergogna. Quando sentivo sta parola champagne, ma perché
mia.
Abbiamo tanti spumanti italiani buoni, proprio champagne.
Secondo me, signora,
ma Nera e Moscato signora, no, però,
dovrebbe lamentarsi con Ombretta Colli e con gli eredi di Giorgio Gabber, con i figli, le figlie.
Sì, Gabber
che creò il titolo Barbera.
Enza, la ringraziamo intanto, Enza, sì, perché adesso si sarebbe ispirato a Gabber, sì, vabbè.
Ma certo, Barbera e Champagne, ma era Champagne. Barbera,
senza l'amore al tavolo di un bar, il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di Champagne. Sono passate già quasi tre ore. Venga, che abbiamo i tavoli,
infatti,
signor.
Io comincerò lo spettacolo proprio facendo andare un po' di questa canzone.
Vabbè, quindi la facciamo sentire qui, è inutile che andate il 31, tanto spumante.
Barbera e Champagne.
Barbera Manera, ci siamo.
Che vergogna. Andate tutti per rimediare alla cantina Sant'Andrea di Terracina dalla signora Enza per gustare un buon moscato. Bene, bene, c'è Enrico da Cremona, che vergogna comunque Manera, l'anti-italiano. Enrico da Cremona.
Sì, buongiorno signor Manera, signor Milan e signor Manera. Innanzitutto vi ringrazio di ospitarmi in questa vostra trasmissione. Ascolti, io volevo ricollegarmi all'ascoltatore che ha chiamato prima dell'intervento di Gerry Scotti. L'ascoltatore l'ha addirittura accusato che lei non vive in questo paese, ovviamente riferendosi agli extracomunitari. Io ho 62 anni, quasi 63. In tutta la mia vita ho sempre rispettato chiunque, ho sempre dato tutto quello che potevo dare agli altri, nel limite delle mie possibilità, ovviamente. Ma in termini di solidarietà penso che ho sempre dato tutto. Ecco, io non mi riconosco più in questo paese dove siamo diventati tutti cattivi, c'è questo incattivimento.
Ma poi
la colpa
si figuri,
è sempre degli altri.
Vivo a Milano, che è la città con il maggior numero di migranti, di gente che vive anche, devo dire, anche per strada, purtroppo in condizioni, no, quindi figurarsi se non vivo in questo mondo, dai. Vabbè. No, prego Enrico.
Niente, guardi Milan, io non sono neanche credente, quindi però ecco, io voglio immaginarmi, no, il Papa, che è la figura principale per i credenti, il Papa che continua a parlare di solidarietà, che lo dice in tutte le maniere, eppure la gente no, è incattivita,
Sì, è che siamo in un mondo sempre più incattivito, secondo me è sotto gli occhi di tutti. E ringrazio Enrico da Cremona per questo intervento. Giustamente ci scrive Stefano da Trapani, e però poteva usare Barbera e Manera e non Manera e Champagne, ma certo, perché è un anti-italiano, è vergognosamente sputa nella nazione in cui risiede. Vai a Pechino a vivere, vai a Mosca a vivere se ti piace, vai a Mosca, vai in Cina se ti piace.
Ma no, perché Barbera fa rima con Manera, non si può fare Barbera e Manera, che senso ha? Poi il titolo della canzone è Barbera e Champagne. Rigetto completamente l'opinione dell'ascoltatore, totalmente fuori luogo, inadeguata. Eccolo qua.
Devi rimediare andando alla cantina Sant'Andrea da Enza a Terracina. Vabbè, a lunedì.
Per colpa del tuo amor, parapapà.